Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Infelice, infelice terra, cumulo di sabbie smossa, e sbriciolata da un peso straniero, e, ancora peggio, dall'odio fraterno.
Ciao a tutti, la puntata di oggi è dedicata all'Irlanda del Nord e alle tante voci di protesta e di denuncia delle violenze e dei soprusi nei confronti della popolazione nord-irlandese. I versi che abbiamo sentito all'inizio sono tratti dall'opera del poeta irlandese Drennan.
Il conflitto nordirlandese ha origini lontane. Fin dal XII secolo l'Irlanda subisce le invasioni degli inglesi e il dominio britannico si afferma definitivamente nel XVII secolo, con l'insediamento di grandi comunità sia inglesi che scozzesi su territori espropriati agli irlandesi, soprattutto nella parte nord-orientale dell'isola, la regione dell'Ulster. E la differenziazione fra irlandesi e colonizzatori è anche religiosa, in quanto i primi restano cattolici, mentre in Gran Bretagna nel frattempo si era affermata la chiesa protestante anglicana. Allo stesso tempo, durante il dominio inglese, vengono imposte leggi che discriminano fortemente i cattolici rispetto agli anglicani e tendono ad imporre la cultura inglese su quella irlandese. Si arriva così al 1801, quando viene creato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. E poi solo nel 1916 si ha la prima insurrezione indipendentista organizzata, che viene però repressa in pochi giorni. Ma ormai la situazione sta evolvendo rapidamente. Nel 1920 l'Irlanda viene suddivisa in due parti, una più grande al sud e una più piccola, dove è più forte la presenza protestante, al nord. Nel 22, dopo una guerra d'indipendenza, nasce lo Stato Libero d'Irlanda. Ma il Parlamento dell'Irlanda del Nord decide immediatamente di non aderirvi. Quindi, mentre lo Stato Libero diventa successivamente la Repubblica di Irlanda o Eire, l'Irlanda del Nord, cioè sei contee dell'antica regione dell'Ulster, continua a far parte del Regno Unito.
Nel corso dei decenni, nell'Irlanda del Nord continuano sia l'imposizione della cultura inglese sull'antica cultura gaelica irlandese, sia soprattutto le discriminazioni nei confronti dei cittadini cattolici, sul lavoro e nell'assegnazione delle case. Inoltre vengono ridisegnati i confini delle circoscrizioni elettorali in modo da estromettere il più possibile i cattolici al potere. Si consolidano così le differenze socio-economiche e l'autosegregazione tra le due comunità, quella cattolica schierata a grandi linee con i fautori dell'indipendenza dalla Gran Bretagna e quella protestante, favorevole alla permanenza nel Regno Unito. Verso la fine degli anni Sessanta iniziano manifestazioni di protesta da parte di organizzazioni per i diritti civili, mentre si costituiscono corpi paramilitari da entrambe le parti. In particolare nasce il Provisional Irish Republican Army, detto sinteticamente in Italia IRA. Cominciano così, con le prime rivolte e i primi scontri, 30 anni di conflitto violentissimo, un periodo noto in inglese come The Troubles, concentrato naturalmente in Irlanda del Nord, ma con episodi anche nella Repubblica d'Irlanda ed in Inghilterra, e che vede coinvolte, oltre alle organizzazioni paramilitari, anche le forze di sicurezza irlandesi e soprattutto quelle del Regno Unito, cioè polizia nordirlandese e forze armate britanniche.
Uno degli avvenimenti più noti del conflitto è sicuramente il cosiddetto Bloody Sunday, la Domenica di Sangue. Nel gennaio del 72 un battaglione dell'esercito britannico apre il fuoco su una folla di manifestanti disarmati, uccidendone 14, di cui la maggior parte giovanissimi. Dopo decenni di scontri violentissimi, ritorsioni, attentati terroristici, morti in carcere per sciopero della fame ed omicidi mirati, si arriva nel 98 ad un accordo di pace, il cosiddetto Accordo del Venerdì Santo, che regola vari aspetti della questione, tra cui il sistema di governo nordirlandese, diritti umani e diritto di cittadinanza, il rispetto reciproco delle comunità, il disarmo ed il rilascio dei prigionieri.
Da allora ci sono stati solo sporadici episodi di violenza, ma i 30 anni di Troubles hanno lasciato dietro di sé oltre 3.500 morti, di cui più della metà civili.
E il brano che sentiamo ora è proprio Sunday Bloody Sunday degli U2.
Non riesco a credere alle notizie di oggi. Non riesco a chiudere gli occhi e a dimenticarle. Per quanto ancora continuerà questa storia. Per quanto, stasera potremmo essere uniti. Cocci di bottiglia sotto i piedi dei bambini. Cadaveri allineati in una strada senza uscita. Ma non voglio assecondare il richiamo alla battaglia. Mi schiaccia. Mi mette con le spalle al muro.
Laggiù sulla riva, perché ti dovresti curare del vento o del ruggito delle acque? Libera i tuoi capelli umidi di salsedine. Sei troppo giovane per aver conosciuto il trionfo dello sciocco, o ancora l'amore perduto non appena conquistato, o la morte del miglior lavoratore mentre tutti i covoni sono rimasti ancora da legare. Perché dovresti dunque temere il mostruoso gridare del vento?
Abbiamo appena ascoltato una poesia dello scrittore irlandese Yeats dal titolo Una fanciulla che danza nel vento. Intervistiamo oggi Silvia Calamati, giornalista e scrittrice esperta del conflitto nord-irlandese. Il 15 giugno 2010, dopo ben 12 anni e una serie infinita di rinvii, il governo inglese ha reso note le conclusioni del Savia Inquiry, un'inchiesta realizzata per gettare luce sui fatti avvenuti a Derry nel 1972. Cosa successe in quella che venne ribattezzata la Domenica di Sangue? Perché quell'evento è così importante nella storia della questione irlandese? E perché si sono dovuti attendere così tanti anni per avere una ricostruzione ufficiale di cosa avvenne in quel giorno?
E quel giorno fu perpetrato uno dei tanti massacri che ci sono stati in 30 anni di storia del conflitto nordirlandese. 14 persone furono uccise e altre 14 rimasero ferite al termine di una manifestazione pacifica al tempo del Movimento per i diritti civili. La cosa tragica di quell'evento è che le persone uccise furono tacciate dal governo inglese di terrorismo, perché l'inchiesta sommaria che fu fatta all'indomani della strage così definì i cittadini, tutti tra l'altro molto giovani, persone che avevano partecipato invece semplicemente a una marcia legale. L'importanza della dichiarazione del governo britannico sta nel fatto che Cameron a Westminster fu costretto ad ammettere che le persone uccise non erano terroristi e decise che sarebbe stata fatta in qualche modo giustizia. Purtroppo io ho avuto modo di presenziare ad alcune delle udienze del processo per i Bloody Sunday che sono tenute a Londra. I soldati hanno dato la loro testimonianza in pieno anonimato dietro uno schermo e c'è solo un soldato F, chiamato così dalle lettere alfabeto, che può essere perseguibile legalmente, però ad oggi purtroppo il procedimento penale nei suoi confronti deve ancora cominciare. La cosa triste, purtroppo, dopo che è seguita insomma questa dichiarazione del governo britannico, è che non ci sarebbero state più altre indagini, più altri tribunali per affrontare i casi delle 350 persone che sono state uccise da soldati e polizia dallo Stato stesso durante il conflitto nordirlandese. Questa è la cosa, diciamo, più triste che ci ha lasciato questo giorno importante, il 10 giugno del 2010.
31 anni fa moriva nel carcere di Long Cache, a seguito di uno sciopero della fame condotto ad oltranza, Bobby Sands. Chi era Bobby Sands e cosa ha rappresentato e rappresenta il carcere di Long Cache?
Bobby Sands è stato uno dei tanti giovani repubblicani irlandesi, così come dice lui nel suo diario, ragazzo normale che insieme a tanti altri si trovò a vivere in circostanze eccezionali, in uno stato di repressione e di oppressione, incarcerato per motivi politici, decise come i suoi compagni di intraprendere una protesta ad oltranza, rifiutandosi di indossare l'uniforme del carcere, e a causa di questo fu sottoposto, come altre decine e poi centinaia di suoi compagni, tutti molto giovani, maltrattamenti, vessazioni, torture, mentre si trovavano in nudi, con solo una coperta per coprirsi, in celle che un po' alla volta si riempirono di rifiuti, escrementi, immondizia, che i detenuti erano costretti a spalmare sui muri, perché avevano deciso di non andare più ai bagni a causa di questi maltrattamenti. Tutto questo è raccontato in un film che tra poco uscirà, che si chiama Hunger, del regista Steve McQueen, che racconta le condizioni terribili in cui furono un'intera generazione di irlandesi tra il 76 e l'81 furono tenuti nel carcere di Long Cache. Il governo britannico ha paura di quello che questo carcere possa rappresentare per le generazioni future, infatti si è affrettato ad abbatterlo, e per me quando ho saputo dell'abbattimento di Long Cache è stato come venire a sapere che per esempio Auschwitz o Bergen-Belsen o Dachau venisse smantellato. Quello che il governo britannico non ha messo in conto è il fatto che la vicenda di Bobby Sands e i suoi compagni sono entrati nella memoria collettiva di tutti i popoli, di tutte le persone che in giro per il mondo stanno combattendo per la libertà e per la giustizia. I prigionieri del carcere di Diyarbakir in Turchia, quando fecero lo sciopero a fame, si richiamarono Bobby Sands. Recentemente un prigioniero palestinese fece uno sciopero della fame proprio ricordando la figura di Bobby Sands. La figura di Bobby Sands sta girando per il mondo adesso e in futuro, e la bella notizia viene da una città italiana, Firenze, che ha deciso di intitolare una via proprio a questo prigioniero irlandese morto a soli 27 anni, il cui compleanno sarebbe stato domani, e che il cui esempio spero venga seguito anche da altre città europee.
Quali sono le attuali condizioni carcerarie nell'Irlanda del Nord?
Purtroppo la situazione è molto brutta, nel senso che dopo la fine degli scioperi della fame e la firma dell'accordo di pace del Venerdì Santo, lo smantellamento del carcere di Long Cache, i prigionieri che erano stati incarcerati durante il conflitto erano stati liberati in base appunto all'accordo. I prigionieri successivi adesso vengono internati in un carcere che si chiama Magaberry, e a seguito della situazione politica che si è venuta a creare in Irlanda del Nord con la scissione del movimento repubblicano, diciamo, tra coloro che sostengono la pace, che hanno portato avanti tutto il processo politico, il processo di dialogo che ha portato alla nuova Irlanda del Nord, ci sono ancora coloro che, i cosiddetti dissidenti repubblicani, che si oppongono a questo processo di pace. Senza entrare in merito nella differenza tra politica delle due posizioni, c'è da dire che comunque chi finisce in carcere ha diritto a un trattamento umano secondo gli standard internazionali, il diritto di poter avere visite, di poter avere accesso ai propri documenti, ha deciso di avere delle perquisizioni tra virgolette umane. Quello che sta succedendo invece in moltissimi casi tra coloro che sono chiamati dissidenti, che sono rinchiusi attualmente nel carcere di Magaberi in Irlanda del Nord, è proprio questo: perquisizioni tramite il completo denudamento della persona, come avveniva ai tempi di Bobby Sands, tra maltrattamenti e atti di violenza da parte dei secondini, impossibilità di vedere i propri familiari quando lo si ritiene, e poi una cosa assolutamente non accettabile, il non poter avere accesso ai propri documenti legali. Io ho parlato con alcuni avvocati dell'Irlanda del Nord che seguono il caso di prigionieri, e questo purtroppo è una realtà. L'altra cosa assolutamente incresciosa è il fatto che nonostante l'accordo di pace nel 2012 ci sia ancora internamento. Oggi è l'8 marzo, festa della donna, per me è anche il modo per ricordare Marion Price, una detenuta repubblicana che si considera appunto dissidente, che è stata incarcerata senza processo, non è stata fatta alcun processo, per cui una corte l'abbia considerata colpevole, per cui da mesi questa donna non sta più a Magaberi, è stata spostata a Hyde Bank, però sta in condizioni molto precarie e sta in carcere pur non essendo stata accusata formalmente di nulla.
Nel suo libro Figlie di Erin, voci di donne nell'Irlanda del Nord, viene descritta la vicenda di Emma Gross, donna divenuta cieca a causa di un proiettile di plastica sparato da un militare inglese. Qual è la storia di questa donna e qual è il tragico bilancio dell'utilizzo dei proiettili di plastica da parte dell'esercito inglese in Irlanda del Nord?
Sono molto contenta di questa domanda, perché la vicenda dei proiettili di plastica ha segnato la mia vita, è uno dei motivi che mi ha spinto dalla metà degli anni 80 occuparmi di questo paese. Io stesso ho partecipato a una manifestazione nell'84 che si è conclusa con l'uccisione di una persona a ferimento di altre 20 a causa di questi proiettili, e fu proprio dopo questo evento che Emma Groves decide con altre persone di mettersi assieme e di fondare il comitato contro i proiettili di plastica. Emma Groves è una figura assolutamente, è un simbolo, è morta un paio di anni fa purtroppo, è un simbolo per coloro che lottano per i diritti umani e la giustizia in Irlanda del Nord. Ha 9 figlie, si affaccia alla finestra della sua cucina nel 1971 in pieno internamento, un soldato gli spara questo proiettile di plastica al volto, rimane cieca, la sua vita familiare è completamente stravolta, e nonostante questo lei, con una forza incredibile, con i suoi occhiali neri, gira per il mondo andando in tutte le fabbriche dove si costruiscono i proiettili di plastica per denunciare che questi proiettili sono uno strumento di morte. L'ho incontrata mille volte alle manifestazioni a ricordo delle vittime dei proiettili di plastica, ed è una donna che ha lasciato veramente un simbolo, è diventato un simbolo ed è un segno, perché questi proiettili vengono sparati a una velocità da macchina di Formula 1, non c'è un regolamento preciso per il loro utilizzo, e nel corso di questi anni hanno fatto 17 vittime, di cui la maggioranza bambini e ragazzi, e nei confronti di chi ha perpetrato questi crimini non è stato fatto nulla. Ricordo che la manifestazione a cui ho partecipato, a cui è stato ucciso Sean Downes il 12 agosto del 1984, c'erano telecamere di tutto il mondo, le immagini dell'uccisione di questo ragazzo furono riprese e mostrate in tutto il mondo. Ebbene, il poliziotto che lo uccise non solo fu assolto, ma fu successivamente promosso di grado. In Irlanda del Nord, in base alla legge d'emergenza che è ancora vigore, soldati e polizia godono della totale immunità nei confronti dei crimini che possono perpetrare e non vengono portati davanti alla giustizia.
Con lo storico patto siglato il 10 aprile 1998, il cosiddetto accordo del Venerdì Santo, la questione nord irlandese è da molti considerata definitivamente chiusa. Ma è davvero così? Quale futuro si può prevedere per l'Irlanda del Nord?
Quando parlo di Irlanda del Nord, io dico sempre che in Irlanda del Nord non c'è la pace, c'è un'assenza di guerra. L'accordo di pace del 1998 ha previsto, è sicuramente stata una pagina importantissima che è stata girata in Irlanda del Nord. È stato creato in base all'accordo, un mini parlamento nordirlandese che dovrebbe rappresentare le due comunità, quella nazionalista e quella di identità irlandese e quella unionista di identità britannica. Sulla carta l'idea è di fare in modo di costruire una società in cui queste due comunità e identità convivano in pace. Il problema è che il retaggio del passato è troppo forte, chi ha avuto sempre privilegi, la parte protestante unionista, fa fatica a pensare che quelli che erano privilegi e che adesso in base all'accordo gli verranno tolti possano essere condivisi con l'altra parte. C'è una voglia di pace, ci sono moltissime persone che stanno lavorando anche a livello politico da parte di entrambe le comunità per raggiungere questo obiettivo. Il problema grosso per me e per noi che facciamo parte di un'organizzazione come Amnesty che lavora per i diritti umani è che sappiamo perfettamente che la pace in un paese si può costruire solo con la giustizia. Non basta battere il carcere di Long Cash, non basta dire stringetevi la mano, d'ora in poi le cose cambieranno, occorre che le vittime di efferati crimini e soprattutto le vittime della longa manus dello Stato, lo Stato che si è servito di gruppi paramilitari, le liste unionisti di identità britannica per ammazzare cittadini europei, bisogna che queste persone vengano portate davanti alla giustizia. Ecco perché, come dicevo prima, la dichiarazione di Cameron dopo la pubblicazione del rapporto Savi su Bloody Sunday, secondo cui non ci sarebbero state più inchieste perché era troppo costoso la crisi, viene sempre usata come mezzo anche per non portare giustizia, è una dichiarazione molto pesante che lascia per me e tutti coloro che lavorano nel campo dei diritti umani ancora tanto impegno, tanto lavoro da fare per denunciare le violazioni dei diritti umani che ci sono state e ci sono in Irlanda del Nord.
Finucane l'ha visto arrivare. Dai, tu sai che l'ha fatta. Non c'era protezione. Avrebbe potuto fuggire e nascondersi. Pat rimase per la legge e non volle inchinarsi alla corona. Not bow to the crown. Memos in the cabinet to take this man down. But Finucane lays in the ground. No wonder there is just another shooting in a decade of unrest. But the ground they're guilty, they know it sure enough. No public inquiry, well that's bones turn to dust. World, nothing's as it seems. A man of double dealing, working for the Queen. The RUC and MI5, they played their wicked game. The Nyeri informer, Barrett was his name. The Finucane lays in the ground, no wonder they arrest. Just another shooting in a decade of unrest. But the crown, they're guilty. They know it sure enough. The public inquiry will not bones turn to dust. He told the men in Whitehall can rid you of this cold. The UDA one and dead, the crack bar we will show. So look the other way, I know no tear your shed. For one more vengeance soul, they're filled in full of lead. But Finucane lays in the ground, no one day arrest. Just another shooting in a decade of unrest. But the crown they're guilty, they know it sure enough. The public inquiry.
Anche se al nord non ci fossero 100.000 disoccupati, la miseria delle paghe griderebbe vendetta per gli enormi profitti della classe dominante e capitalistica, che prospera con le ferite, il sudore e le fatiche del popolo. Non si avranno mai uguaglianza e fratellanza complete, finché questi parassiti domineranno e governeranno la vita di una nazione. Non ci può essere uguaglianza in una società che si fonda sulla melma politica ed economica del più forsennato, vinci o sopravvivi. Paragonate la vita, le comodità, le abitudini, la ricchezza di tutti i ciarlatani politici che teoricamente si preoccupano di noi, il popolo, con quelli degli oppressi e dei reietti. Paragonatele in ogni decennio storico, paragonatele domani, in futuro, sarà sempre una beffa per voi. E tuttavia la nostra cecità perenne continua, non ci sono lussi nei blocchi H, c'è un interesse reale per il popolo irlandese.
Abbiamo appena ascoltato un brano tratto dal diario di Bobby Sands.
Ora passiamo alle buone notizie. Ahmed Andoro, un attivista che aveva preso parte alle manifestazioni contro il governo di Damasco, è stato rilasciato il 27 gennaio 2012.
A Cuba, José Daniel Ferreira García, arrestato alla vigilia delle manifestazioni in ricordo di Orlando Zapata Tamayo, è stato rilasciato il 24 febbraio 2012 dopo 3 giorni trascorsi in 3 strutture penitenziarie diverse e dopo aver subito minacce e intimidazioni.
Zainab Al-Kawaya, un attivista arrestato il 12 febbraio 2012 mentre stava prendendo parte ad una manifestazione pacifica nella capitale Manama, è stato rilasciato il 20 febbraio 2012.
In Ruanda, Charles Ntakirutinka è stato rilasciato il 1 marzo 2012 dopo aver trascorso 10 anni in carcere solo per aver fondato un partito politico.
Se volete approfondire l'argomento che abbiamo trattato oggi, vi consigliamo la visione di 2 film. Uno è In the Name of the Father di Jim Sheridan, è tratto dal libro autobiografico Prove di Innocence di Jerry Collon. È la storia di 4 proletari irlandesi processati ingiustamente come terroristi dell'IRA e accusati di essere autori di una strage in un pub di Guildford avvenuta il 5 ottobre 1974. E l'altro film che vi consigliamo è Bloody Sunday di Paul Greengrass. È ambientato in un'Irlanda del Nord del 30 gennaio 1972, un giorno in cui 13 persone muoiono e 14 vengono ferite dall'esercito britannico, che reprime così una manifestazione pacifica contro una legge per la detenzione preventiva. Ed è anche la giornata che verrà ricordata come la Domenica di Sangue e che segnerà l'inizio della guerra civile.
Non perdetevi 2 libri di Silvia Calamati, Figlie di Erin, Voce di donne dell'Irlanda del Nord. Questo libro parla del conflitto nordirlandese e dà voce soprattutto alle donne, che come in tutte le guerre pagano conseguenze che vengono sempre messe in secondo piano e non fanno notizia. L'altro libro di Silvia Calamati, Le compagne di Bobby Sands, Le donne e la guerra in Irlanda del Nord, parla invece della congiura del silenzio, dando voce alle donne di una terra tormentata. È un testo vivo in cui il dolore sopportato da chi ha lottato al fianco di Bobby Sands si fa sentire. Un altro libro che vi consigliamo, Le parole della notte di Seamus Dean, è un diario in cui un ragazzino di 10 anni racconta le sue avventure ambientate in un arco di tempo che va dal febbraio 1945 a luglio 1971. Nelle pagine di questo libro si parla della società irlandese, ma anche del paesaggio di questa splendida isola. In esso si svolgono le storie narrate dal ragazzino, con una serie di intersecazioni con un'Irlanda del Nord ricca di drammi e di episodi di violenza politica.
Allora, sabato 17 marzo alle ore 17.30 a Perugia ci sarà l'appuntamento alla Sala Sant'Anna per il concerto del coro Accademia degli Unisoni. L'ingresso è ad offerta e l'intero incasso sarà devoluto ad Amnesty International. Ricordo inoltre che dall'8 marzo e fino al 30 marzo, andando al sito www.amnesty.it, ci sarà la possibilità di firmare gli appelli online per i diritti delle donne del Nord Africa e del Medio Oriente.
Venite qui e radunatevi tutti intorno a me. Vi canterò la mia canzone in memoria di un coraggioso giovane irlandese che non ammetteva la sconfitta, della sua posizione non si ritirava. Canto dell'ardito Bobby Sands. Bobby Sands, sì, canto dello scomparso grande Bobby Sands.
Yes, I sing of the late great Bobby Sands.
Se penuta nenes yani zubene tofle laga dope zunini bet talifune kope da tajiko agerne chisi ben dalla.
Ciao, sono Marta, sono in Finlandia, a Tapete, nella tundra innevata, con tante piccole renne intorno che mangiano i miei biscottini. Dai ragazzi, facciamo un bel cerchio, seduti a terra con tanti palloncini colorati a mano e, nelle... e sarebbe bellissimo cantare i nostri inni e gridare al vento del nord, viva Amnesty, ciao!
Saluti a tutti, a lunedì prossimo!